Buonasera a tutti. Stiamo finendo l'Ecclesiologia Paolina. È un lavoro, vedete, molto bello, molto interessante, che serve per noi, forse per farci capire davvero che cos'è la Chiesa, ma serve anche in vista del contributo che i nostri gruppi vorranno dare al cammino sinodale. Vi ripeto le modalità che abbiamo un po' stabilito le volte scorse, cioè invece di fare incontri d'ascolto divisi per 12, con 12 domande, eccetera, credo che la cosa più importante sia porci un'unica domanda: che cosa lo Spirito Santo mi suggerisce di dire alla Chiesa come impellenza, come cosa urgente perché sia più evangelica, più fedele al suo Signore? Ecco, questa è l'unica domanda. Se volete mandare qualche cosa di scritto, la mandate a luciano1.tosco@gmail.com. Stasera Luciano si scusa di non poterci essere, ma aveva un impegno impellente, mi ha mandato una mail e comunque dice: ricordalo ancora, io sono disponibile, qualcuno di voi l'ha già mandato, ha già mandato degli iscritti. Finito questo corso, fra 4 o 5 incontri dedicheremo magari qualche serata a leggere quello che abbiamo scritto tutti quanti noi, in maniera tale da poi fare un elaborato di cui si occuperà Luciano, che è professore di filosofia, quindi particolarmente abile a fare anche queste sintesi, e verrà inviato alla Chiesa Universale tramite la nostra diocesi. Ecco, dicevamo la volta scorsa che Paolo, quando parla della Chiesa, ne parla in due dimensioni. Da una parte parla della Chiesa come Chiesa locale: ogni comunità, ogni gruppo di credenti riuniti nella preghiera sono ecclesia, sono chiesa. Paolo per 20 volte su 50 parla di chiese al plurale, anche a livello familiare, le famose katoikon ecclesia, cioè le famose chiese domestiche, la comunità che si riunisce nella casa di Aquile e Priscilla, nella casa di Filemone, nella casa di Ninfa, nella casa di Stefano. Ma soprattutto durante l'ultimo periodo della sua vita, quando è in prigione, quando è in cattività, tra il 61 e il 63, quindi quando scrive le sue ultime lettere e non ha più tanto la preoccupazione delle singole comunità, ci dà una grande lezione sull'altra dimensione della Chiesa, cioè la Chiesa come non soltanto congregazionismo, cioè somma delle singole comunità, ma la Chiesa con una dimensione più ampia, con una dimensione totale. Innanzitutto la Chiesa come sposa, abbiamo visto, immagine che è molto bella perché dice tutta la tenerezza di Dio per ciascuno di noi, questo Dio che prepara la sua sposa, che la lava, che la purifica, che la fa bella nonostante tutte le sue sozzure, i suoi peccati e le sue prostituzioni. E poi la Chiesa vista come corpo di Cristo. Chi ieri è andato a messa e ha sentito la seconda lettura avrà provato un brivido, perché se avete notato, a un certo momento Paolo dice non come del corpo e delle membra, ha spiegato che la Chiesa è un grande corpo con tante membra, eccetera, eccetera, e conclude dicendo in 1 Corinti 12 come del corpo e delle membra, così anche Cristo. Cioè il soggetto non è la Chiesa che è un corpo, è Cristo che è un corpo di cui noi siamo le membra. Guardate che è molto interessante questo finale della lettera che c'è stata letta, proclamata ieri come seconda lettura nelle nostre chiese. È sconvolgente, perché ci saremmo aspettati com'è del corpo e delle membra, così è la Chiesa. Invece no, com'è del corpo e della membra, così è Cristo. Cristo è questo corpo di cui noi facciamo parte, di cui ciascuno di noi è un membro vivo, un membro attivo. E allora abbiamo visto che corpo di Cristo è un complemento di identità, un genitivo di identità, cioè questa Chiesa è il corpo stesso di Cristo, ma è anche un genitivo, cioè complemento di specificazione, di possesso, cioè il corpo che appartiene a Cristo. Noi siamo legati a Cristo con un rapporto di appartenenza, no? E infine corpo di Cristo come il corpo di Cristo oggi nel mondo, la presenza di Cristo oggi nel mondo. Questo suggerisce un'unione dinamica, si diventa corpo, così come se uno si unisce a una donna diventa con lei una cosa sola, dice Paolo nella lettera agli Efesini. E infine l'altra grande immagine, abbiamo detto chiesa sposa, chiesa corpo, chiesa pienezza di Cristo. Anche questo pleroma, pienezza, ci mette un po' i brividi, perché è la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. Bellissimo, Efesini 1, cioè Cristo riempie la Chiesa e a sua volta la Chiesa lo riempie al fine di edificare il corpo di Cristo allo stato di uomo perfetto, Efesini 4. E allora vedete che credo che questo corso abbia aiutato tutti noi, a partire da me, a superare l'idea di una Chiesa come organizzazione, a superare l'idea di una Chiesa come istituzione, a superare l'idea di una Chiesa come entità sociale, per entrare davvero nel concetto di una Chiesa misterica. E abbiamo sottolineato come nel primo millennio il corpo reale di Cristo era considerata la Chiesa e il corpo in misterio l'Eucaristia. Nel secondo millennio ci siamo un po' confusi le idee e il corpo mistico è diventato la Chiesa e il corpo reale è l'Eucaristia. Ecco, ma la Chiesa resta con questa dimensione particolare, diversa. Non è soltanto formata da noi come una società, ma è qualcosa che trascende il nostro insieme, perché è la sposa stessa di Cristo fatta da lui bella, perché è il corpo stesso di Cristo, perché addirittura è una nuova creazione, contrapposta all'umanità vecchia, adamitica, asservita al peccato e alla morte. Questo era quello che abbiamo detto l'ultima volta. Ma c'è un'altra dimensione che è emersa già nel dialogo tra di noi la volta scorsa. Quando parla Paolo della Chiesa come corpo mistico, dice che le famiglie sono le afai, cioè le giunture, che lo rendono ben compaginato e connesso. Perciò Paolo presenta il suo grande magistero sul matrimonio cristiano proprio nell'ambito della sua grande lettera sulla Chiesa, che è la lettera agli Efesini. Cioè la Chiesa nascente si struttura a dimensione di famiglia. Proprio abbiamo visto le chiese domestiche, il primo nucleo, le prime cellule di questa Chiesa. Ma dalla vita familiare la Chiesa mutuerà la propria autocomprensione. Proprio dall'esperienza delle prime chiese domestiche si elabora il concetto di chiesa come oikos, cioè come casa di Dio. Dapprima il concetto di casa identificò la chiesa come il nuovo tempio. Ormai la divinità non abita più in una costruzione materiale. La chiesa è il luogo della presenza di Dio nel mondo. È l'edificio spirituale di cui Cristo è la pietra angolare e i cristiani sono le pietre vive. Ma presto, nella meditazione dell'amore di Dio per la Chiesa fu intesa come oikos di Dio, la casa di Dio, nel senso della famiglia di Dio. In Efesini 2,19 si legge, con un gioco di parole, «Così dunque voi non siete più né paroicoi, stranieri», ho già detto il termine parrocchia indica estraneità, sono le tende poste vicino alle case, quindi il senso del pellegrinaggio, del domadismo, «non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e oicheioi», cioè familiari di Dio. Non siamo più paroicoi, siamo oikeioi, non siamo più stranieri, siamo familiari di Dio. Non per niente partendo proprio dalla meditazione della lettera agli Efesini e della lettera a Timoteo, che esplicitamente dice che la Chiesa è la famiglia di Dio, Benedetto XVI diceva: questa è una definizione davvero originale, perché si riferisce alla Chiesa come struttura comunitaria in cui si vivono calde relazioni interpersonali di carattere familiare. Questo è nella fede. Noi sappiamo che invece quando andiamo in chiesa non conosciamo la maggioranza dei presenti, i loro drammi, le loro problematiche, siamo lontani da quelli che chiamiamo pur fratello, sorella. Dovremmo davvero ritornare a una dimensione familiare, a una dimensione familiare in cui ci si conosce, ci si vuole bene, ci si apprezza, ci si aiuta, in cui si mette tutto in comune. Non per niente Paolo più volte parla di edificazione della Chiesa, ma quando usa il verbo oikodomeo significa proprio costruire la casa e in senso traslato costruire la famiglia. Quindi la Chiesa, che è la comunità dei fratelli che sono figli dell'unico padre, dovrebbe essere davvero la famiglia dei, cioè la famiglia di Dio. Benedetto XVI diceva: la Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo. E qui si aprirà, credo, poi anche un dibattito tra di voi. Come fare a fare delle nostre chiese delle famiglie? Se forse non è da ripensare il concetto di delle nostre strutture ecclesiali. Ha ancora validità parlare di chiesa come parrocchia, con una delimitazione territoriale, o forse non si dovrebbe parlare di chiese come comunità viva, vive, a cui si affluisce, a cui si converge, no? E che vivono davvero delle dinamiche interrelazionali. In questa chiesa, famiglia di Dio, tutti sono corresponsabili. E qui io lavorerò su questo, credo, nel mio tassello da mettere nel grande mosaico del cammino sinodale. Cioè, quello che veramente mi colpisce studiando il Nuovo Testamento è che mentre in Israele esisteva una tribù geneticamente deputata al culto, la tribù di Levi, ora in Cristo si ha coscienza che tutta la Chiesa è un popolo sacerdotale. Come dice Paolo in Romani 12, siamo invitati ad offrire i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale, oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ecco, vedete, nella Chiesa primitiva non c'erano i sacerdoti come li intendiamo noi. A me, io ve l'ho già detto, mi dà fastidio quando viene applicato il termine sacerdote, no, ai presbiteri. Io preferisco chiamarli presbiteri, perché i sacerdoti sono un'istituzione dell'Antico Testamento, che con Gesù è finita, con Gesù che era un laico. Gesù non era un sacerdote, perché non era della tribù di Levi, era della tribù di Giuda. E Gesù dice: siamo ormai un popolo di sacerdoti, come riprende poi anche Pietro nella sua lettera. E allora l'organizzazione delle comunità paoline, dice un grande biblista che è il Barbaglio, non conosceva la presenza di un capo o di un collegio di anziani, l'uno e l'altro preposti di diritto. Ma in ogni chiesa paolina valeva il duplice criterio della corresponsabilità di tutti i credenti e del particolare ruolo di quei credenti che per capacità e impegno ottenevano una leadership di fatto. E questi potevano essere anche donne, e la volta scorsa abbiamo visto quante donne presiedevano comunità nell'ambito delle comunità paoline. Quindi Paolo non usa mai categorie cultuali o sacerdotali. Sa che la novità della Chiesa è che tutti siamo sacerdoti. Attenzione, questo non vuol dire che io nego il presbiterato il diaconato e il presbiterato e l'episcopato. Dio me ne guardi, ma capite, questi sono servizi all'interno di un popolo tutto sacerdotale, di un popolo tutto corresponsabile, di un popolo tutto ministeriale. Ecco perché veramente nei primi secoli, come dice Mazzinghi, che è un altro grande biblista, si potrebbe addirittura dire che per Paolo non esistono i laici, o al contrario che tutti i cristiani sono laici, se la loro identità si misurasse solo in rapporto a una casta sacerdotale che appunto per lui non esiste nella Chiesa. Esistono però nella Chiesa funzioni ministeriali specifiche che non sono proprie di tutti e che hanno valore portante. È vero però che tutti, pur nell'esercizio di ministeri diversi, rendono gloria a Dio contribuendo all'edificazione del corpo di Cristo nell'armonia e nell'agape. Quindi la grande novità è che siamo un popolo di sacerdoti. Questa è, io credo, la mutilazione più grossa che abbiamo nella nostra concezione. Noi quando pensiamo alla Chiesa pensiamo sempre alla piramide, cioè Papa, Vescovi e preti e qualche volta diaconi, ma pensiamo che la Chiesa siamo tutti e tutti quanti siamo un popolo per via del nostro battesimo, come ci ha ricordato il Concilio Ecumenico Vaticano II, un popolo di profeti, di sacerdoti e di re. All'interno di questo alcuni esercitano dei ministeri particolari, di governo, di direzione, ma tutti siamo un popolo di sacerdoti. Questa è una cosa che abbiamo perso di vista, che abbiamo perso di vista. I cristiani si sentono al massimo dei collaboratori, al massimo degli aiutanti, no? Della gerarchia. Io credo davvero, come dice tante volte Francesco, Papa Francesco, che il più grave problema della Chiesa attuale è la necessità di declericalizzarsi, cioè di far capire che tutti siamo clero, o se volete tutti siamo laici, o in altre parole tutti siamo sacerdoti, per dirle in termini biblici. E questa è la novità del cristianesimo rispetto all'ebraismo. Se non si coglie questo, per questo vi dico anche che, parere super personale, no? Mi ha dato un po' fastidio a me che Papa Francesco abbia istituito il ministero dei catechisti. Perché? Perché mi è sembrato un tentativo di clericalizzare i catechisti. Cioè, secondo me dobbiamo tendere invece alla declericalizzazione, ricordando che tutti siamo un popolo ministeriale, di profeti, di sacerdoti, di re, ciascuno col suo carisma, lo vedremo fra un po'. Ma se perdiamo questa che è la novità del cristianesimo, che perlomeno, allora non facciamoci tanti scrupoli, l'hanno persa presto questo senso della novità, con Costantino, quando invece di trovarsi nelle case, la Chiesa ha cominciato a ritrovarsi nelle grandi basiliche, è chiaro che si è avuta la tentazione di ricostruire ciò che ruotava intorno al Tempio, quindi classi sacerdotali preordinate. C'era anche da fronteggiare i sacerdoti pagani che avevano ancora le loro classi sacerdotali all'interno dei templi, quindi problema storico e complesso. Ma la novità evangelica è che tutti siamo un popolo di sacerdoti. Dinamiche della vita ecclesiale. Allora, su che cosa si fonda la Chiesa? La Chiesa si fonda innanzitutto sul battesimo. E il battesimo che cos'è? È il segno della nostra partecipazione al mistero pasquale di Gesù, cioè della sua morte e della sua resurrezione. Notate bene, non è un atto magico, Segue il cherigma, segue l'annuncio del risorto e viene amministrato solo a coloro che hanno accolto con fede il cherigma del Cristo morto e risuscitato. Il battesimo è il segno dell'evento pasquale di Cristo. Ciò che importa quindi non è il rito, ma la morte e risurrezione di Cristo, che Paolo talora legge sotto altri segni, come il passaggio del Mar Rosso, come il cammino di Israele sotto una nuvola, eccetera. Quando in 1 Corinti 10 dice: i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare. Ma che cosa significa il verbo baptizein? Il verbo baptizein significa immergere. Quindi è un verbo di annegamento, è un verbo di morte. Noi siamo abituati a dare il battesimo alla vita nascente dei nostri figli o nipotini neonati, ma in realtà il battesimo è un sacramento di morte. È la morte al peccato, è la morte all'egoismo, è la morte alle passioni. Romani 6, il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato e non fossimo più schiavi del peccato. E allora, dice Paolo, dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di prima. Efesini 4, occorre spogliarsi dell'uomo vecchio con le sue azioni. Colossesi 3, cioè battesimo è dire basta, basta alla mentalità mondana. Battesimo è rompere con il passato. Battesimo è accettare nella propria vita la dimensione del morire, dell'essere all'ultimo posto, dell'essere schernito e perseguitato, del martirio, della croce. E il morire è un passaggio obbligato per poter risorgere. Dice infatti Paolo in Romani 6: non sapete che quanti siamo stati immersi, battezzati in Cristo Gesù, siamo stati immersi, battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua resurrezione. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con lui. Ecco la prima dimensione del battesimo. Qualcuno mi chiede a volte qual è il significato del battesimo, cosa vuol dire? Vuol dire morire, vuol dire morire all'uomo vecchio, vuol dire morire alla dimensione di prima, alla dimensione della mondanità. Diventare uomini nuovi con Cristo attraverso la morte del nostro uomo vecchio. Secondo, ma il battesimo significa anche diventare cristiani, cioè proprietà di Cristo. Siamo infatti battezzati, dice la formula, eis to onoma Gesù, nel nome di Gesù. L'espressione nel nome di è un'espressione giuridica per gli ebrei, è un'espressione commerciale ellenistica che esprime che cosa? Che esprime il trapasso di una proprietà da una persona all'altra. Ormai non siamo più del mondo, ormai non siamo più di noi stessi, ormai siamo proprietà di Gesù. Terzo elemento, chi diventa cristiano diventa un alter Christus, un altro Gesù Cristo. Vi ho già detto altre volte con una battuta che mi piace ripetere che Paolo è il primo inventore del trapianto del cervello. Il trapianto di cuore, lo sapete, esiste da parecchi anni, il trapianto di rene ancora di più, il trapianto di polmone c'è. Ecco, Paolo ci parla invece del trapianto del cervello e dice: noi abbiamo il cervello di Cristo, è nun Christou. 1 Corinti 2,16. Spesso le vostre Bibbie traducono il pensiero di Gesù, ma in realtà è il cervello, nus. Il battezzato ha subito il trapianto del cervello di Cristo. Ormai pensa come Cristo, ragiona come Cristo, agisce come Cristo. Allora capite perché Paolo dirà: sono stato crocifisso con Cristo, vedete la dimensione del battesimo, e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Galati 2. Per me vivere è Cristo, Filippesi 1. E allora capite che la morale del battezzato non sarà la morale del tu devi, ma sarà la morale del tu sei. Questo me l'ha insegnato padre Silvano Sabatini, di gloriosa memoria, e lo dico con piacere perché vedo presente il fratello Giovanni. Quando mi diceva: tu non devi parlare di Cristo ai tuoi figli, tu devi essere Cristo per i tuoi figli. Ecco, questa è la chiamata del cristiano. E noi non siamo chiamati a fare delle cose, noi siamo chiamati ad essere Gesù per tutti quelli che incontriamo, nella nostra famiglia, nei nostri ambienti di lavoro, nel nostro vicinato, nella Chiesa. Siamo chiamati ad essere Gesù. Quindi il discepolo è chiamato ad essere Gesù per gli altri, ad essere un altro Gesù per chiunque incontra. E allora l'unico parametro dell'etica del credente, cioè del suo comportamento, dovrebbe essere sempre: che cosa penserebbe Gesù al mio posto? Che cosa direbbe Gesù al mio posto? Che cosa farebbe Gesù al mio posto? Questo di fronte a tutti i problemi personali, di malattia, di sofferenza, ma anche sociali, l'immigrazione, la povertà, il coronavirus, tutto quello che volete. Che cosa farebbe Gesù al mio posto? Quindi una chiesa fondata sul battesimo. Una chiesa fondata poi sull'Eucarestia, perché l'Eucarestia che realizza l'unità della Chiesa. Dice 1 Corinti 10: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Ecco, vedete, il molteplice è unificato nella comunione con l'unico pane. Qui c'è il forte richiamo al concetto di manducazione che si aveva nell'Antico Testamento, cioè che è un concetto che poi è ripreso adesso da alcune scuole nutrizioniste, cioè nell'Antico Testamento, perché certi cibi erano puri o erano impuri, non perché, come pensiamo noi, se io mangio un cibo diventa parte di me stesso, ma io divento quello che mangio. Quindi se io mangio una cosa impura, io divento impuro. I pasti comunionali con la divinità non facevano sì che la divinità diventasse me, ma io diventavo la divinità. E anche la comunione è così, la comunione dei cristiani. Nella comunione per i cristiani non è Gesù che diventa Carlo Miglietta, ma è Carlo Miglietta che diventa Gesù. Quindi ci assimiliamo a ciò che si mangia. San Cipriano dice: quando il Signore chiama il suo popolo il pane, scusate, chiama suo corpo il pane composto dall'unione di molti granelli, indica il nostro popolo adunato. E quando chiama suo sangue il vino spremuto dai molti grappoli e acini fusi insieme, indica similmente il nostro gregge composto di una moltitudine unita insieme. Giovanni Crisostomo aggiunge: che cosa è infatti il pane? È il corpo di Cristo. E che cosa diventano tutti quelli che lo ricevono? Corpo di Cristo, ma non molti corpi, bensì un solo corpo. Infatti, come il pane tutt'uno, pur essendo costituito di molti grani, e questi, pur non vedendosi, comunque si trovano in esso, sì che la differenza scompare in ragione della loro reciproca perfetta fusione, alla stessa maniera anche noi siamo uniti reciprocamente fra tutti noi e insieme con Cristo. Scriveva Giovanni Paolo II, l'Eucarestia rinsalda l'incorporazione a Cristo, stabilita nel battesimo con il dono dello Spirito. San Paolo, l'Eucarestia crea comunione ed educa alla comunione. San Paolo scrive ai fedeli di Corinto, mostrando quanto le loro divisioni che si manifestavano nelle assemblee eucaristiche fossero in contrasto con quello che celebravano, cioè con la cena del Signore. Ecco, nella comunione eucaristica il Signore ci assimila a sé, nella misura in cui noi accettiamo di diventare simili a Lui. E allora ricevere la comunione, guardate, vi ho già fatto notare, come tra i tanti nomi che nell'antichità aveva questo sacramento, quello che è rimasto da noi è la comunione. Questo sacramento ci mette in comunione con Dio, ci mette in comunione con i fratelli, con l'impegno di donarci reciprocamente nell'amore. E qui siamo all'altro grande tema della Chiesa, l'amore. Paolo dice: qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. Pieno compimento della legge è l'amore. Romani 13. Tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Galati 5. Ecco, al di sopra di tutto vi sia la carità, che vincolo di perfezione. Colossesi 3. Se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo perché fosse bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. 1 Corinti 13. La carità sola non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la scienza svanirà. Ma queste sono le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte la più grande è la carità. Carità tra di noi e carità soprattutto verso i poveri, verso i piccoli, verso gli esclusi, verso i deboli. Io credo che non abbiamo mai a sufficienza riflettuto su quella splendida catechesi che Paolo fa al capitolo 11 della prima lettera ai Corinti, quando dice un monito che è veramente pesante: ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo sangue, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Dobbiamo capirlo bene questo brano. La cena del Signore era un pasto comunitario nel cui contesto si celebrava l'Eucarestia. Ma in esso, dice Paolo, i ricchi prendevano prima il proprio pasto, cioè venivano lì con i loro camerieri che gli portavano l'aragosta, il caviale e ogni sorta di specialità, no? Mentre in un angolo i poveri erano là che rosicchiavano la loro crosta di pane. E allora Paolo conclude: il vostro non è più mangiare la cena del Signore. Paolo è durissimo, C'è una profonda differenza tra l'idiom deipnon, cioè il pasto individuale, e il kyriakon deipnon, cioè la cena del Signore, tra la vita privata, le vostre case, e la vita ecclesiale. Cioè, se nella vita del mondo ci sono delle differenze sociali, nella Chiesa ci deve essere l'isotes, cioè l'uguaglianza tra i fratelli. L'Eucaristia è memoriale della morte del Signore. Ogni volta che mangiate e bevete di questo pane, voi annunciate la morte del Signore. Ma questo Signore continua a morire ogni giorno nei fratelli. Continuano a morire migliaia di immigrati, come ha ricordato ancora ieri il Papa, che non riescono a varcare il mare e che non trovano accoglienza nelle coste europee. Ecco, noi quando celebriamo l'Eucaristia celebriamo la morte di questi fratelli, celebriamo la morte di fame, di povertà e di malattie di buona parte dei fratelli del mondo, celebriamo la morte sotto le bombe di tanti paesi che sono in belligeranza. Ecco, noi celebriamo la morte del Signore. E allora, se non sappiamo riconoscere il Signore in questi morti, noi mangiamo e beviamo la nostra condanna. Noi mangiamo e beviamo la nostra condanna. Per anni stupidamente abbiamo letto questi versetti come chi mangia di questo pane e beve di questo sangue senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la sua condanna, ce lo dicevano al catechismo, mi ricordo, se vai a fare la comunione distratto, senza pensare che lì c'è Gesù, allora pecchi. Ma non è questo il discorso, è sapere vedere Cristo sofferente nei fratelli. Se io quando vado a fare la comunione non so vedere Cristo sofferente nei fratelli, mangio e bevo la mia condanna. Guardate, non lo dico io, l'ha detto il Papa Giovanni Paolo II nella Ecclesia de Eucaristia, la sua bellissima enciclica sull'Eucaristia del 2003, quando diceva: Paolo qualifica come indegno di una comunità cristiana il partecipare alla cena del Signore quando ciò avvenga in un contesto di divisione e di indifferenza verso i poveri. Quindi la durezza di Paolo è impressionante, anche se spesso noi ne abbiamo edulcorato questo monito. Quindi il rimando dalla comunione eucaristica alla comunione fraterna non è soltanto un problema etico, è un problema teologico, perché non si può partecipare dell'unico pane eucaristico senza condividere il proprio pane con quelli che formano un unico corpo con noi. Il teologo, il Bernier, ha scritto: Cristo non è diviso e non possiamo fingere di amare la testa senza amare tutto il corpo. Certo, questa condivisione deve essere un atteggiamento gratuito, spontaneo. 2 Corinti 9, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Ma questa attenzione ai fratelli è fondamentale per la vita ecclesiale. È fondamentale al punto che, questa è una mia, è una cosa che dico sempre solo io, perché non l'ho mai sentita dire da altri, ma che è così chiara negli scritti paolini che mi stupisce che non venga sottolineata, che la carità per Paolo è superiore alla verità. La carità è superiore alla verità. Pensate per esempio alla questione dei cosiddetti idolotiti, no? Cioè le carni immolate agli idoli che venivano offerte poi gratuitamente a tutti i presenti nei banchetti sacri o vendute nei mercati. I primi cristiani, vi ho detto, erano in maggioranza dei poveracci, e allora quando al tempio di Zeus o di Venere o di Apollo venivano uccisi dei tori e poi la carne distribuita gratuitamente a tutti non gli pareva vero una volta tanto, invece di mangiare una minestra di erbe, di andare a mangiarsi una bistecca alla fiorentina, no? Dicevano: tanto gli idoli non esistono, quindi queste sono carne date gratis e le mangiamo. Eppure talà per molti questo era uno scandalo, era come credere agli idoli, era come partecipare in qualche misura al culto degli idoli. E allora ecco che Paolo dice: non tutti hanno questa scienza, alcuni, per la consuetudine avuta fino al presente con gli idoli, mangiano le carni come se fossero davvero immolate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Quindi, se qualcuno vi dicesse: è carne immolata al sacrificio, non mangiarla, astenetevi dal mangiarne, per riguardo a colui che vi ha avvertito, e per motivo di coscienza. Della coscienza dico non tua, ma dell'altro. E Paolo conclude, sempre prima lettera ai Corinti: guai se per la tua scienza va in robina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Bellissimo questo. Dobbiamo sempre avere presente che i nostri fratelli, in qualunque situazione morale o sociale siano, sono esseri preziosissimi, perché ogni uomo è un fratello per il quale Cristo è morto. Questo nella lettera ai Corinti, ma anche nella lettera ai Romani. In questa epistola ci sono i deboli, che questa volta sono gli asceti, che sono dei vegetariani per motivi religiosi o perché hanno paura di contaminazioni rituali o perché hanno paura, sono ancora legati al concetto di animali puri e di animali impuri. Questi non mangiano carne e non bevono vino. Oppure c'è un'altra categoria di deboli. Sono coloro che, dice Paolo, distinguono determinati giorni e preferiscono un giorno all'altro, cioè che fanno dei digiuni strani in giorni particolari, o quelli che osservano ancora il sabato invece che la domenica. Questi fratelli non vanno giudicati e non vanno scandalizzati. Quindi la carità nella Chiesa deve essere considerata superiore alla verità. Sappiamo che le carni immolate agli idoli sono carne come quegli altri, sappiamo che la dieta è assolutamente libera, pensate Atti degli Apostoli 10, la visione di Cornelio, omnia munda mundis, no? Sappiamo che non ci sono dei giorni particolari da osservare se non il giorno del Signore, eppure la carità è superiore alla verità, perché dice Paolo in 1 Corinti 8: la scienza gonfia, la carità edifica. Infine, ed era il brano di ieri che avete sentito proclamare come seconda lettura, la Chiesa è carismatica, cioè tutti i cristiani sono membra vive del corpo di Cristo e ciascun membro ha un suo compito, una sua funzione, un suo ruolo specifico. Dice Paolo: vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Spirito con la S maiuscola sempre, Spirito Santo. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti, e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Lo Spirito Santo distribuisce a ciascuno i propri doni come a lui piace. Prima Corinti 12. Ecco, vedete, sono i carismi di cui parla Paolo. È un neologismo, è una parola che troviamo soltanto nel Nuovo Testamento, che deriva dal verbo carizzomai, che significa mostrarsi generoso, regalare qualcosa. Induce a pensare al termine caris, che vuol dire grazia, che vuol dire dono. Allora, in che cosa i carismi differenziano dai talenti? Cioè, io posso avere il talento dell'oratoria, posso avere il talento, che ne so, di suonare bene uno strumento, posso avere il talento della pittura, dello scrivere poesie. Che cosa sono invece i carismi? Allora, i carismi, prima di tutto, hanno alcune caratteristiche. Non fanno parte delle grazie fondamentali, ma sono dei doni che Dio dà a uno, all'altro, così, secondo la sua imperscrutabile volontà. Secondo, i talenti appartengono all'ordine naturale. Uno nasce sapendo giocare bene a calcio, o sapendo dipingere bene, o sapendo fare poesie, o scrivere bei romanzi. I carismi invece sono doni soprannaturali. Sono dati per l'oikodomè, cioè la costruzione della famiglia di Dio, la costruzione della comunità. E infine devono essere riconosciuti e normati da chi esercita il ministero gerarchico. Ma soprattutto i carismi non contano un tubo di niente se non c'è la carità che dà un senso, che dà vita ai carismi stessi. Abbiamo tanti passi in cui Paolo ce ne fa un elenco: Romani 12, 1 Corinti 12, Efesini 4, ve ne ricordo qualcuno. Sono quelli che abbiamo sentito ieri nella seconda lettura. C'è il dono di essere apostoli, non tutti sono apostoli. C'è il dono di essere profeti. Cosa vuol dire? Probabilmente la predicazione della conversione e del giudizio. C'è il dono di sapere esortare. C'è il magistero, essere pastori ed evangelisti. C'è chi ha la sapienza, cioè il gusto di Dio. Chi ha la scienza, cioè la conoscenza dei misteri di Dio. C'è la fede, intesa come quella che sposta le montagne e che compie i miracoli. C'è il dono di fare guarigioni, che è distinto da quello di compiere i miracoli. Mi è sempre piaciuto, lì da medico, io non ho mai avuto la pretesa di compiere i miracoli, ma ho detto, forse il Signore mi ha dato la capacità di operare delle guarigioni. Vedete, c'è una distinzione anche molto bella, questo è considerato un carisma, no? Il discernimento degli spiriti, cioè capire che cosa viene dallo Spirito Santo e che cosa viene dal maligno. E all'ultimo posto c'è la famosa glossolalia, su cui i movimenti pentecostali insistono tanto, ma che Paolo mette all'ultimo posto. Non si è mai capito bene cosa sia, eh? Qualcuno dice parlare la lingua degli angeli, altri dicono parlare in lingue sconosciute, no? Altri ancora parlare senza il controllo della ragione, va a sapere. Comunque Paolo dice questo è un carisma, tra virgolette, folcloristico, perché non serve a niente se non c'è chi lo interpreta e soprattutto se non è fatto per l'oikodomene, cioè la costruzione della famiglia, la vita di carità. Ecco, avere questa coscienza che la Chiesa è una Chiesa carismatica, sapere riconoscere i nostri carismi. E vedete come sono vari, eh? C'è l'apostolo, che è distinto dal magistero, c'è l'evangelizzatore, c'è il catechista, c'è il maestro, c'è chi sa esortare, c'è chi sa consolare, avete visto, bellissimo, chi sa confortare, c'è chi è sapiente, c'è chi ha la scienza, c'è chi ha la fede per spostare le montagne, chi fa guarigioni, chi compie miracoli, chi discerne gli spiriti. Cioè ciascuno di noi ha dei carismi. Pensiamoci ogni tanto, facciamoli fruttare, mettiamoli al servizio della comunità. Ancora, la Chiesa è per sua natura missionaria. Missionaria. Paolo sa che la fede si tramanda tramite la debolezza della parola degli uomini. Questo è un mistero grande, eh? È un mistero che mi ha sempre turbato. A volte e viene da dire: ma perché Dio non appare a reti unificate a mezzogiorno su tutta la terra, ma si affida alla povertà della nostra parola e della nostra predicazione? Anche i primi cristiani ne erano sconvolti, e Paolo scriveva: come potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? Romani 10. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Quindi l'essere chiamati, ecclesia, è per chiamare. L'essere evangelizzati è per evangelizzare. Paolo dice: non è un vanto per me predicare il Vangelo, è un dovere. Guai a me se non predicassi il Vangelo. 1 Corinti 9. E Paolo fu un grande predicatore itinerante, che sapeva, beato lui, crearsi dei compagni di predicazione, degli collaboratori nella sua azione missionaria. Pensate che tra gli Atti e le Lettere nomina più di 100 collaboratori, 100 collaboratori. Tra questi spiccano l'amico del cuore, che era Timoteo, e Tito, invece, che era quel fine diplomatico che mediava i contrasti nelle comunità. L'attività missionaria di Paolo fu instancabile, nonostante fosse cagionevole di salute, lo dice tante volte, corpo debole e parola disadorna, nonostante avesse questa famosa spina nella carne che lo tormentava, una malattia, qualcuno dice la depressione, qualcuno dice va a sapere cosa avesse, insomma, l'epilessia, no? Aveva chiesto più volte al Signore di liberarlo, ma il Signore gli dice: sufficit gratia mea, ti basta il mio amore. Questo essere missionario gli fa superare delle, gli fa andare incontro a delle prove incredibili, che enumera nella seconda lettera ai Corinti. Ve la leggo perché mi emoziona sempre. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi, cioè 5 volte è stato flagellato. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte dei falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Gli esegeti hanno calcolato che Paolo ha percorso a piedi 7.800 chilometri. Pensate alle strade di allora. 9.000 chilometri in mare, raggiungendo quasi tutto il mondo conosciuto allora, fondando ovunque comunità cristiane, continuando ad assisterle da lontano con le sue lettere. Il cristiano è missionario, e questa missione è un dono ed è un impegno. Paolo dice: a me è stata concessa la grazia di annunciare ai pagani le imperscrutabili ricchezze di Cristo, Efesini 3. Quindi è un dono, ma è anche un impegno. Tutti noi dobbiamo annunziare la parola in ogni occasione, opportuna e non opportuna. 2 Timoteo 4. Per Paolo davvero la vita dei credenti è missione. Tutto faccio per il Vangelo. 1 Corinti 9. C'è un altro aspetto che vorrei ancora vedere con voi prima di concludere. La Chiesa di Paolo è una Chiesa nel mondo, ma non del mondo. Ci sono tanti brani paolini che a noi, per dire in buon piemontese, faranno un po' sgiaiva, ci mettono un po' in, come dire, in imbarazzo. Perché? Perché Paolo dice che le autorità sono l'euturgoi zeu, cioè liturgi di Dio, impiegati di Dio. E allora va bene, dice che è dovere di tutti i credenti pagare le tasse, e fin qui può andar bene, no? Riconoscere lo ius gladii, il potere giudiziario, ma anche pregare per le autorità. E io non so quanto abbiamo pregato nella nostra vita per certe autorità politiche che abbiamo avuto, e che magari abbiamo ancora, ecco. Perché Paolo dice questo? Perché probabilmente è un rabbino, e la tradizione rabbinica diceva: temi il Signore, figlio mio, e temi il re. Non ribellarti né all'uno né all'altro. Proverbi 24-21, no? Altri dicono, Paolo dice: onorate le autorità, pregate per loro, non contestate le autorità, perché tanto ormai siamo alla fine dei tempi e non riusciamo a cambiare governo, non riusciamo ad eleggere né un nuovo Presidente della Repubblica né un nuovo Presidente del Consiglio, perché la fine dei tempi arriva prima, quindi chi se ne frega, disinteressiamoci, cambiamo canale. Altri ancora, e tra questi ci sono io, ho già detto, Paolo, di fronte alla novità del Vangelo, di questo cherigma, di questo falegname morto ammazzato che in realtà era Dio divenuto in mezzo a noi, non vuole cercare altre rogne, vuole avere la libertà di predicare senza essere accusato di essere un anti-imperiale, un anti-regale, eccetera, eccetera, ma per poter avere la libertà di annunciare l'unica cosa che avrebbe scalzato tutti i poteri di questo mondo, cioè Cristo morto e risorto. È vero, qualche altro ha addirittura detto che Paolo dice questo perché è un anarchico, perché nega in assoluto lo Stato. Oppure altri hanno detto che Paolo riconosce il valore della laicità dello Stato, no? A quei tempi questa formulazione era inconcepibile. Ma d'altra parte però Paolo sa di essere a servizio di un crocifisso, cioè di un condannato a morte da parte dello Stato. Sa che tanti suoi fratelli sono martirizzati nella fede, no? Scrive in Romani 8, come sta scritto: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ecco. Paolo è ben conscio che anche nella tradizione giudaica ci sono grandi episodi di disobbedienza civile, di resistenza civile. Pensate ai libri dei Maccabei, che sono la rivolta dei giudei contro Antioco IV Epifane, che aveva messo nel tempio, nel santo dei santi, la statua di Giove Olimpo, la statua di Zeus, no? E allora Paolo dice una cosa, che l'autorità è da seguire se è al servizio di Dio per il tuo bene, Romani 13,4, che vuol dire che non è da seguire se non è al servizio di Dio per il tuo bene, no? Paolo lega la sottomissione all'autorità politica, Romani 13, a ragioni di coscienza. Quindi diventa in qualche misura il fondatore dell'obiezione di coscienza. Concludendo, la posizione di Paolo è sì di rispetto all'autorità dello Stato, ma consci che devi dare a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. E i cristiani sono coloro che dicono: per noi c'è un solo Dio, il Padre, e tutto proviene da Lui e noi siamo per Lui. È un Signore solo, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per Lui, Prima Corinti 8. E allora Filippesi 2, nel nome di Gesù deve piegarsi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra. e bisogna dare a Dio quel che è di Dio. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, Atti 5:29. Quindi vedete, sì, rispetto dello Stato, rispetto dell'autorità civile, pagare le tasse, cosa molto importante, ma sapere della supremazia assoluta di Dio su qualunque Cesare. Quando Gesù risponde, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, sta facendo una proclamazione incredibilmente rivoluzionaria. Gli imbecilli hanno detto è la separazione tra Stato e Chiesa, ma non è così. Dal punto di vista esegetico è proclamare per la prima volta ufficialmente che è Dio il padrone di tutto e che è il padrone dei Cesari di tutti di questo mondo. E questa parola dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio diventa lo slogan dei poveri, delle rivoluzioni, perché di Dio è la terra, di Dio è il potere, di Dio è l'uguaglianza fra tutti i fratelli. Capite la valenza rivoluzionaria di questo pensiero? Ecco perché lo vediamo col gruppo del giovedì, no? E lo vedremo proprio nei capitoli che analizzeremo nei prossimi giovedì. I cristiani non esitano ad annunciare il giudizio e la caduta contro l'autorità politica che si leva contro Dio e contro il suo Cristo. Tant'è vero che Roma, con Nerone, con Domiziano, diventa la grande bestia, diventa il 666, che viene schiacciato dalla potenza di Dio. Concludo, per Paolo la vita cristiana è quindi essenzialmente vita ecclesiale. La salvezza non è un evento individuale. Ogni credente è membro di questo grande corpo di Cristo che è la Chiesa. Quindi essere Chiesa significa essere comunione. Il cristianesimo non è quindi religiosità, non è quindi culto, ma è comunionalità, ma è solidarietà, ma è relazione, ma è interscambio, è compartecipazione. La Chiesa di Paolo è ministerialità, in cui tutti esercitano i loro carismi, in cui tutti sono popolo di profeti, di sacerdoti e di re. È una Chiesa che annuncia al mondo, missionaria. È una Chiesa che è nel mondo, ma non è del mondo, nella costante predilezione dei poveri, degli emarginati, degli esclusi, perché questi poveri sono il corpo stesso di Cristo crocifisso che io celebro nell'Eucaristia. Quindi la Chiesa non è essenzialmente né catechesi né liturgia, ma è passione di unità, è passione di amore, è passione di uguaglianza, è passione di servizio. Ecco, con questo io ho concluso questo excursus biblico sulla Chiesa. Nei prossimi incontri tireremo un pochettino le somme, perché abbiamo visto tutti la Chiesa nei Vangeli, abbiamo visto la Chiesa nelle lettere apostoliche, abbiamo visto la Chiesa nel pensiero di San Paolo. A questo punto tireremo un po' le fila, e questo potrà servire anche per il nostro lavoro sinodale, su che cosa vuol dire allora essere Chiesa, su che cosa sono i caratteri fondamentali della vita ecclesiale, e cercheremo già insieme di individuare delle priorità oggi da proporre anche ai nostri fratelli e a noi stessi per primi sul concetto di Chiesa. Questo tenendo sempre conto le due dimensioni della Chiesa. Sì, la Chiesa è il piccolo gruppo che si raduna nella preghiera e in cui il Signore assicura la sua presenza, ma la Chiesa è anche una dimensione trascendente, è la sposa, è il corpo mistico, è il pleroma, la pienezza di Cristo, è la nuova creazione. E quando parliamo di Chiesa dobbiamo sempre tenere presente queste due realtà, queste due categorie, questi due punti di vista, queste due dimensioni.